A un anno dalla morte di Daria Dugina, tu hai deciso che fosse necessario celebrare il ricordo di questa ragazza russa, una giornalista, una filosofa, una musicista, impossibile de declinare tutte le qualità umane e personali e professionali di Daria Dugina. Perché è stato necessario questa rimembranza?
Ma più che una necessità, da un punto di vista interiore è un atto dovuto. E per quello che invece è una visione esteriore, è un effetto moltiplicatore che si è generato in termini di impegno e di azione dal primo momento in cui abbiamo appreso la tragica notizia del suo passaggio all'altrove.
Daria Dugina era una delle portavoci del pensiero multipolare. Ci puoi spiegare in maniera semplice, per farlo comprendere anche ai profani, in che cosa consiste il pensiero multipolare?
E la teoria del mondo multipolare in Italia la apprendiamo da una traduzione non ancora editata del professor Alexander Dugin, teoria del mondo
Il papà di
multipolare.
Daria, per chi non lo sapesse.
Sì, il professor Dugin nel 2013, parliamo di 10 anni fa, descrive esattamente la realtà politica dei paesi democratici dell'Occidente e innestando delle chiavi di lettura rivoluzionarie e innovative che noi oggi, 10 anni dopo, vediamo essersi concretizzate. Per i non addetti alla geopolitica, possiamo fare un esempio italiano. Nella contrapposizione tra il mondo unipolare e il mondo multipolare, per unipolare si intende una guida egemonica degli Stati Uniti e per un mondo multipolare che oggi annovera 5 miliardi e 300 milioni di cittadini nel mondo che hanno dei passaporti, quindi di appartenenza a dei governi che non applicano le sanzioni alla Russia. Ovviamente noi in Occidente queste immagini numeriche non ci vengono.
Non abbiamo chiara la dimensione del
Ecco,
confronto metafisico.
perfetto. Tuttavia, già nel 2013 il professor Dugin, che è il pioniere della teoria del mondo multipolare, annuncia che il vero scontro non è tra la visione unipolare o multilaterale, che è una sua leggera differenziazione, e la visione quindi multipolare, ma è il non polare contro il multipolare.
Ci spieghi cos'è il non polare? Perché
Il non polare in chiave italiana è la possibilità di una cittadina svizzera, ma questo non ha particolare rilievo, non iscritta al Partito Democratico, che assurge il ruolo di segretaria del partito, non per l'elezione diretta degli iscritti al Partito Democratico, che è uno dei partiti più importanti in Italia, ma grazie piuttosto alla rete non polare che è costituita da ONG, da community virtuali, piuttosto che da movimenti di cittadini che possono entrare all'interno dell'organizzazione di un partito storico come il PD e escludere la volontà dei propri iscritti e imporre alla guida del partito, penso più importante in Italia, al di là che non sia oggi un partito di governo, un non iscritto al PD al comando del PD. Questo è non polare.
Quindi le istanze dei cosiddetti diritti civili diventano più importanti delle ideologie?
Non sono solo diritti civili, ma sono anche reti o ONG o community che non hanno una militanza politica, ma intervengono arbitrariamente e incondizionatamente è una vera e propria interferenza in quello che è il processo democratico. Questo avviene nei paesi democratici. nei paesi democratici la lobby dei calciatori non iscritti al PD può, faccio un esempio ovviamente, può determinare l'elezione del segretario di un partito storico come il PD contro la volontà degli iscritti e dei militanti.
Per chi non conosce le teorie del professor Dugin, comunque c'è l'eco un pochettino di quello che scrisse Francis Fukuyama 30 anni fa. Siamo di fronte alla fine della storia anche da questo punto di vista? Forse la teoria multipolare è un antidoto per la fine di questa storia?
Beh, diciamo che Francis Fukuyama ha avuto un pensiero ardito ma fallimentare. Fukuyama è allievo di Samuel Huntington, The Clash of Civilization, ma in italiano Lo scontro delle civiltà, e forse ha tentato un sorpasso del suo maestro, ma credo che non vi sia riuscito, perché la storia non è finita, la storia cambia e le pagine dei giornali sono inchiostrate di prove innumerevoli che nelle varie aree del mondo i conflitti hanno come protagonisti le civiltà.
Quindi lo scontro che c'è in corso attualmente fra il pensiero multipolare e il pensiero non polare potrebbe segnare, come dire, anche un livello metafisico di questo scontro. Siamo di fronte anche a un passaggio determinante per la storia dell'umanità.
Assolutamente sì, per non sembrare di parte, e lo sono, guai se non lo fossi, ma spersonalizzandomi, suggerirei a tutti coloro che credono perlomeno di non ritrovarsi nella teoria del mondo multipolare di documentarsi su un testo importantissimo che Luca Caracciolo, direttore di Limes,
Lucio Caracciolo,
direttore di Limes, ha editato, ha un numero monografico, Il potere del mito. Ebbene, nell'introduzione di oltre 300 pagine, le prime righe esordiscono in queste testuali parole: se non si ha la comprensione profonda del significato del mito, del rito e del simbolo, non si può comprendere la geopolitica. Non lo dice un mitografo, un filosofo politico, un geopolitico come Alexander Dugin, lo dice una delle massime espressioni del pensiero occidentale, direi anche britannico se mi è consentito, che si chiama Lucio Caracciolo. Quindi riassumiamo, se Lucio Caracciolo dice che è imprescindibile la comprensione del mito, del rito e del simbolo per comprendere la geopolitica, implicitamente stiamo dicendo che lo scontro è tra civiltà, e lo scontro tra civiltà non conosce frontiere, conosce confini.
Rito, mito e simbolo, mi ha fatto venire in mente il concetto di tradizione. Quanto è importante la tradizione del pensiero di Daria Dugina e di suo padre Alexander Dugin, e quanto è necessario per ogni essere umano salvaguardare il principio della tradizione?
Ma per Daria, credo anche, non credo, sicuramente anche per il padre, ma sono due espressioni del pensiero complementari, comunque diverse. Daria aveva delle proprie ben riconoscibili idee nel suo tour italiano che abbiamo condiviso, e riconosce parte sicuramente dalla tradizione, ma la confina nella modernità, consapevole che nel postmoderno, essendo noi a cavallo dunque tra un mondo che sta morendo, che è la modernità, e un mondo nuovo che sta sorgendo, che è il postmoderno, la tradizione non sarà più presente, sarà presente la donna e l'uomo che incarnano la tradizione senza la tradizione. Quindi se nella modernità vi era la tradizione e il suo soggetto che la incarnava, ed erano periferici, presenti ma non incidenti nella realtà, nel postmoderno la tradizione non è più presente ed è presente l'incarnazione della tradizione, ma senza la tradizione.
Ci hai portato direttamente a un altro dei punti cardini del pensiero sia di Alexander Dugin che di Dario Dugina. Mi sembra che questa evocazione dell'uomo senza più la tradizione, sia un po' l'eco del soggetto radicale, del concetto di soggetto radicale.
È esattamente il soggetto
Ce lo
radicale.
spieghi esattamente che cosa significa soggetto radicale? Magari se hai un'aneddotica, una figura. Anche un'allegoria da poterci proporre.
Beh, un giorno chiesi con l'irriverenza che mi contraddistingue
Amabile riverenza, direi.
al professor Dugin, che ovviamente si richiama essenzialmente al principio di Platone, alla filosofia platonica, neoplatonica, e se poteva spiegare a un bambino di allora 11 anni, mio nipote, il soggetto radicale. Quindi questa figura che irrompe nella scena della postmodernità. Considerato il fatto che i platonici e i neoplatonici non avevano difficoltà a spiegare in maniera elementare concetti abissali, non dovendosi per nulla misurare con tutta la storia millenaria della filosofia, per quanto possa essere stata innovativa, dubito, ma in alcuni casi forse sì. E quindi si presentò Tancredi, mio nipote. E il professore gli chiese di entrare con l'immaginazione in un bosco e gli chiese, dimmi i colori che vedi. E lui descrisse i colori, ora non sto a ripetere, ma immaginiamoli tutti i colori dentro un bosco. Successivamente gli disse, dimmi anche i suoni che senti. E lui descrisse i suoni, il vento, gli uccelli, i rami, le foglie, eccetera. Dopodiché gli suggerì di attraversare questo bosco dall'alto e bombardarlo con il napalm. Terminata l'operazione di distruzione incendiaria del bosco, gli disse: adesso ritorna nel bosco, dimmi che colori vedi. E i colori erano diventati due, il grigio e il nero, degli alberi bruciati e tutto grigio. E gli chiese anche che suoni senti adesso. E Tancredi, un bimbo di 11 anni, disse: nessun suono. Perfetto, disse, tutti quegli alberi che vedi abbattuti, distrutti, inceneriti, sono morti, tranne alcuni di essi che non puoi vederli perché nelle loro radici hanno conservato una linfa vitale. E quindi il principio divino, per concetto, anziché venire dall'alto, è per immanenza, non più per trascendenza, ma per immanenza. Tradotto sempre per un linguaggio per giovani rivoluzionari del futuro, la fogliolina che nascerà da quegli alberi abbattuti e bruciati ricomporrà l'albero, sarà già albero, non tutti, solo alcuni. E quei soli alcuni ridefiniranno un nuovo ciclo di civiltà. Quello è il soggetto radicale. Per immanenza e non per trascendenza.
Io non sono un profondo conoscitore del pensiero del professor Dugin, però vorrei comprendere da te perché questa teoria, questa visione del mondo, che mi sembra molto, forse utilizzo un termine improprio, umanistica, è così fortemente ostracizzata dal mondo occidentale e perché si è arrivati a un gesto così violento, così vile, così atroce, di far esplodere una macchina, un atto terroristico, non si può definire in altra maniera. Perché tutta questa violenza contro le idee?
La guerra culturale, che è tripartita in tre fasi, le prime due asimmetriche e l'ultima su cui mi posso soffermare è simmetrica, le forze in campo sono equivalenti, fa molti più morti di qualsiasi esercito. La visione multipolare non è stata accolta, pur essendo la maggioranza del pianeta, ha fatto un'irruzione. Ha messo quindi, ha creato lo squilibrio a livello geopolitico tra le forze in campo. E Daria era stata inserita due giorni dopo l'inizio dell'operazione speciale militare nella blacklist dell'Inghilterra. È significativo che chi conosce la storia dell'Inghilterra sa che la Gran Bretagna non si sente di fare da fedelissima a nessuno, non subisce l'ingerenza degli Stati Uniti d'America. E quindi, e qui è una riflessione assolutamente personale, per deduzione contraria, a prescindere dagli aspetti operativi dell'intelligence ucraino, che può aver fatto l'azione, all'insaputa degli Stati Uniti, solo l'Inghilterra può decidere di fare di pensare un'azione del genere. Significativa fu la risposta del presidente della Federazione Russa nell'immediato di questo attentato terroristico. In tre parole disse: non si uccidono i filosofi.
Io vorrei completare questa intervista, anche se il tempo probabilmente abbiamo ceduto nel tempo, ma è necessaria comunque una tua sovraesposizione sentimentale. Io non vorrei essere crudele, ma quanto ti manca Daria Dugina?
Nulla, non mi manca, perché si è congedata da qui con la necessità, credo, di lasciarmi qualcosa di sé. E si congedò lasciandomi uno zainetto con un pretesto che aveva una zip rotta. Quello zainetto è sulla mia porta di casa, ogni volta che la chiudo entrandovi, ogni volta che la apro per uscire, so che in quello zainetto c'è il futuro, e il futuro non si può uccidere, e questo futuro è Daria Dugina.
Grazie.
Grazie a voi.